Delle sorprese che sono sotto gli occhi di tutti, che sono quel verde che ostinatamente invade per esempio le nostre città, i selciati delle strade, certi muri, quei giardini che sembrano non dover nascere, che invece appunto la natura provvede a, no, a fare comunque prosperare. I giardini che non ti aspetti in qualche maniera. Ne parliamo con Antonio Perazzi, botanico, paesaggista, scrittore e autore proprio di un libro che si chiama I giardini invisibili, edito da UTET. Buongiorno Perazzi.
Buongiorno.
Io ho fatto una descrizione di questi giardini invisibili parlando di una certa forma di ostinazione forse della natura. Lei immagino sia d'accordo, anche perché, dato che si occupa anche di riqualificazione urbana, proprio impronta vegetale, predica e pratica soprattutto una forma di rispetto della natura un po' non governabile, no? Ma sempre e comunque da rispettare anche in queste manifestazioni.
Io penso che le piante in particolare siano proprio il apparato immunitario del nostro paesaggio, sia di quello urbano che di quello che su scala territoriale. E quindi parlando di città e di rigenerazione di città e comunque bisogno di creare nuovi parchi, è assolutamente venuto il momento di avere un rapporto più sincero con tutti i tipi di vegetazione, quindi anche quella spontanea.
Senta, questi fazzoletti di verde, questi giardini spontanei, naturali, e come dicevo io, un po' ostinati, no? Possono diventare veri e propri giardini se vengono poi insomma recuperati, e le aree, anche queste aree un po' più degradate, urbane, possono insomma con l'aiuto e con l'intervento dell'uomo essere vissuti e condivisi, no? Questi spazi.
Assolutamente sì, l'importante è appunto non vedere la gestione dei giardini come una spesa ma come un privilegio, e quindi pensare che sia da una parte un'espressione artistica, quindi un'occasione per dare senso anche a qualche cosa che non ha necessariamente bisogno di essere bello, a meno che noi non lo vogliamo ricoprire di un senso artistico, poi dall'altra parte anche di qualche cosa che fa molto bene. Quindi se la natura spontanea in un certo senso può essere plasmata, ma senza andare contro, anzi assolutamente andando insieme, diventa un'ottima occasione per riqualificare sia le proprietà private che anche soprattutto quelle pubbliche.
Certo, soprattutto quelle pubbliche di cui possiamo godere un po' tutti quanti. Che cos'è per lei un giardino, allora, vista questa prefazione?
Ma allora, il giardino secondo me dovrebbe essere un'espressione di uno stato d'animo e di uno stato anche di cultura, perché è proprio non è più solamente il momento di dare nome alle piante, di dover per forza semplicemente spiegare in astratto dei principi biologici, ma è anche proprio il momento per rendersi conto che noi facciamo parte di un sistema che in un certo senso tendiamo a distruggere, ma in un altro cerchiamo anche di dargli voce.
Sì.
Quindi se ci concentriamo più su questo aspetto, diventiamo parte di quel sistema e di conseguenza troviamo sicuramente un sistema in equilibrio.
Ma secondo lei noi possiamo affinarla la nostra sensibilità nei confronti dei giardini che ci circondano? Cioè, vedendoli e non in maniera superficiale, possiamo essere noi insomma un po' i primi autori di questo cambiamento?
Assolutamente sì, e penso anche che sia un momento da ben sperare. Ci sono ragazzi veramente molto bravi, veramente molto preparati, e quindi non escono più solo con una conoscenza astratta della natura, ma anche sono in grado di capire per esempio quali sono le complesse dinamiche dell'irrigare, piuttosto che la qualità del suolo, piuttosto che le potenzialità della vegetazione spontanea, che non è più solo un'erbaccia ma anzi può diventare bella tanto quanto quella del giardino.
E com'è il giardino ideale secondo lei? Come lo immagina lei?
Io lo immagino assolutamente come quello che ho io, che ho avuto il privilegio di fare, che è stato veramente non solo la mia palestra, ma anche il luogo che mi ha fatto capire come poteva essere giusto fare i giardini appunto ai giorni d'oggi, quindi un luogo un po' selvatico, devo essere sincero, è anche un luogo affettuoso dove magari si tengono tante piante proprio in prossimità, come quando si ha dei libri che si amano
e si tengono vicini.
Aprirli e rileggere qualche passaggio.
Un grande amore, naturalmente, detta tutta questa scelta e anche questa sua impostazione. Lei però ha usato una parola fondamentale di questi tempi, che è quella di irrigare. Siamo in un momento difficilissimo di carenza d'acqua, di siccità vera e propria. Ci dia solo un brevissimo consiglio prima di dare la parola all'altra nostra ospite, che è Isabella Pratesi, direttrice dell'area conservazione del WWF Italia, che di questo ci parlerà. Anzi, che saluto, buongiorno Pratesi.
Buongiorno, buongiorno a tutte.
Buongiorno. Allora, Perazzi, ci dica almeno un piccolo consiglio su questa parola irrigare, che veramente in questo momento ci inquieta.
Secondo me bisogna fare i giardini nel momento giusto, che da noi in astratto nell'ambiente mediterraneo significa farli d'autunno, in maniera tale che le piante messe giovani, piccole, abbiano tempo di radicare e siano indipendenti per l'arrivo poi della primavera, dove ci sono degli sbalzi termici impossibili. In un giorno magari ci sono 15-20 gradi di differenza, quindi le piante devono avere le radici ben formate prima della loro chioma, e quindi poi si può arrivare a fare dei giardini senza impianti di irrigazione, per esempio, oppure facendo degli impianti di irrigazione che simulano la pioggia, come faccio spesso nei progetti vicino al mare, dove non c'è un goccia a goccia che butta via un sacco d'acqua e che in un certo senso droga le radici delle piante, quindi non sono capaci di reagire al caldo, ma anzi viceversa, una volta al mese, una volta ogni 3 settimane, crea una pioggia, e quindi le piante, come i cisti, i rosmarini, le salvie, fanno cavarsela assolutamente da solo.
Poi bella questa idea.
Quando ci spostiamo andiamo all'ombra, insomma.
Grazie infinite, faremo
grazie
tesoro di questo consiglio, e chiedo grazie ancora allora ad Antonio Perazzi, botanico, paesaggista, scrittore e architetto proprio del verde, diciamo.